Inizi tu, poi direi Cattitti che purtroppo deve andare via un po' presto per il treno e poi...
Se no possiamo fare così, faccio una breve introduzione sulla figura di Andes, una biografia così ragionata, poi magari... Ok. Sì, niente, vabbè. Vi ringrazio tutti. Benvenuti, ringrazio appunto compagni della famiglia per aver messo insieme questi vari interventi, secondo me sono appunto, ben ragionati, molto stimolanti e niente, vabbè, inizierei con non so, due citazioni di Anders che mi sembrano appunto così per entrare qua in medias res. Ecco, la prima è una citazione di Bakunin, vabbè, una citazione classica, e dice appunto, stato anarchia, la rivolta è per natura istintiva, caotica e spietata. Questa passione, indubbiamente negativa, è ben lontana dal permettere di raggiungere l'altezza della causa rivoluzionaria. Ma senza di quella, quest'ultima sarebbe inconcepibile e impossibile, perché non può esserci rivoluzione senza una distruzione vasta e appassionata, una distruzione salutare e feconda, dato che appunto da questa, e solo per mezzo di questa, si creano nuovi mondi. Ecco, quindi da questa... la citazione, santa celebre, mi ricollego a un altro estratto di Günther Anders, un testo che sto leggendo, e quindi questa frase è scritta nel classico stile appunto metaforico, allegorico, letterario di Anders, ma si ricollega appunto al concetto della rivolta e della distruzione. Anders dice: costruire è facile, ma distruggere, il disboscamento delle foreste richiede sempre infinitamente più sudore del rimboschimento di quel suolo che soltanto adesso appare limpido e chiaro. La radicale distruzione richiede sempre più spirito della cosiddetta costruzione. E quindi dico questo perché, cioè, anche, come dire, per sottolineare lo spirito di Anders, che era una figura assolutamente eccentrica, che appunto per alcune sue considerazioni sulla televisione, sul conformismo, sulla società dello spettacolo e sulla critica appunto alla tecnologia, è sicuramente un autore che si avvicina alla cosiddetta area di critica radicale, benché la sua parabola di intellettuale è una parabola molto vasta, cioè un autore che ha attraversato diverse fasi, ecco, poi magari vediamo. Vabbè, Anders è stato oltre che filosofo anche scrittore, attivista e teorico del movimento antinucleare, e quindi è molto importante quest'opera che appunto che volevo presentare, Lo sbordo della torre, per queste favole, è molto importante la vicenda biografica di Anders, cioè il suo primo matrimonio con la filosofa Hannah Arendt, appunto perché proprio con la Arendt, quando appunto fu costretto ad andare in esilio a Parigi, proprio con la Arendt che lui discuteva delle tematiche del totalitarismo, che poi l'Arendt più avanti appunto scriverà e fisserà in modo più compiuto nella sua opera maggiore, cioè Le origini del totalitarismo. E Anders appunto, mentre l'Arendt scriveva e chiedeva consigli ad Anders su queste tematiche, ecco, Anders a sua volta leggeva le sue prime favole. Erano delle favole che parlavano della meccanica del fascismo, perché Anders appunto in quel periodo doveva pubblicare a Berlino dei testi antifascisti, e per aggirare la censura ovviamente era costretto a trovare questo escamotage, quindi di, non potendo scrivere in modo chiaro, utilizzava la forma delle favole. Quindi ecco, poi Anders si è diviso da Arendt anche per, diciamo, per la questione come dire, dell'ebraismo, ed è importante la questione dell'ebraismo, perché perché Anders si è sempre, come dire, riconosciuto nella figura dell'ebreoparia, cioè dell'ebreo che rifiuta l'assimilazione, che preferisce rimanere ai margini della società, e appunto è proprio in virtù di questa figura dell'ebreoparia, Anders, a differenza della moglie Hannah Arendt, che si avvicinerà a posizioni filosioniste, ecco, Anders si è sempre proclamato antinazionalista, antisionista e fervente avversario dello Stato di Israele, naturalmente. E quindi cosa c'entra la Arendt? C'entra anche per un'altra questione. C'entra la questione del la questione che annuncia ora il totalitarismo. La questione del totalitarismo perché vi erano due visioni molto diverse. Cioè per la Arendt il totalitarismo era sostanzialmente sostanzialmente aveva una radice politica, mentre Anders preferisce non parlare di totalitarismo politico, ma preferisce parlare di totalitarismo tecnologico, ecco. E quindi c'è una citazione che è molto chiara, quindi riesco a leggervela, ecco, perché poi c'è alcune delle favole che poi magari se abbiamo tempo leggerò brevemente. Anders trasferisce in favola proprio questo concetto, appunto, la tecnica totalitaria. Quindi lui dice, è in una nota ma è molto importante, quindi qui si lega la critica alla Arendt, dice: nel 99% dei casi il totalitarismo passa per una tendenza politica primaria, ovvero per un sistema politico primario, e questa tesi la ritengo sbagliata. A differenza di essa, qui si sostiene la tesi che la tendenza al totalitario fa parte dell'essenza delle macchine e originariamente nasce dal regno della tecnica. Chi la tendenza insita in ogni macchina in quanto tale di sopraffare il mondo, di sfruttare in modo parassitario i pezzi di mondo che non ha sopraffatti, di concrescere con altre macchine e di funzionare insieme a esse come pezzi all'interno di un'unica macchina totale, che tale tendenza rappresenta il fatto fondamentale e che il totalitarismo politico, pur sempre abominevole, rappresenta soltanto un effetto e una variante di questo fondamentale fatto tecnologico. Ecco, quindi la conseguenza, diciamo, di questa tesi di Anders, che è una tesi molto importante per caratterizzare poi il suo pensiero, è che se in tutti i paesi democraticamente liberi, noi dobbiamo lottare contro la minaccia tecnologica globale, che abbraccia vari paesi, di varie tendenze politiche, sia i paesi in un'epoca del socialismo reale, sia il capitalismo avanzato, e quindi bisogna combattere appunto in ogni paese democratico la tecnica con la sua potenza di regimentazione, di dominio capillare, perché è proprio questo la radice di ogni fascismo politico. Ecco, sì. Ecco, Anders, per parlare un po' della sua biografia, è molto interessante la sua vita. Innanzitutto era nato da una famiglia molto benestante, da borghese intellettuale ebraica. Il padre era uno psicologo molto importante, quello che ha inventato il quoziente intellettivo. Poi ha studiato con Husserl e poi con Heidegger. Quando Heidegger si avvicina ai nazisti, ovviamente rompe i rapporti con il maestro. E poi si sposta a Parigi, dove incontra Walter Benjamin. Walter Benjamin è un altro personaggio molto importante per Anders, è un personaggio importante Benjamin sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista letterario, perché quando si trovano a Parigi appunto entrambi sono attivamente militanti antifascisti. Quindi ad esempio ricordo in un'intervista Anders gli chiesero dei rapporti intellettuali che aveva con Benjamin, e lui gli disse: beh, non è molto interessante sapere i miei rapporti con Benjamin, per una cosa soltanto, che in prima linea eravamo antifascisti, in seconda linea eravamo antifascisti, in terza linea antifascisti, in quarta linea antifascisti, quando eravamo a casa la sera non avevamo molto tempo di fare filosofia. E quindi, cioè, per dire il carattere di quest'uomo che appunto con il fascismo, essendo ebreo, essendo un attivista poi militante politico rivoluzionario, ecco, mostrava una certa forza. Ecco, poi cosa succede? Che va negli Stati Uniti negli anni 50, E negli anni 50 appunto entra a contatto con la nascita della società di consumo, una società di massa. E qui rimane profondamente influenzato. E mentre appunto le varie palme accademiche della scuola di Francoforte, come Marcuse, Adorno, Horkheim, vivono nelle ville della California, Anders va a lavorare in fabbrica e dice: senza questa esperienza in fabbrica non avrei mai potuto scrivere l'opera più importante, che si chiama L'uomo antiquato, l'opera per cui lui è noto, King Dick. Ecco, un altro momento importante della biografia di Anders è quello dello scoppio appunto della bomba di Hiroshima e Nagasaki, appunto perché Anders è considerato appunto il teorico appunto dell'apocalisse nucleare, che ha scritto numerosissimi testi contro la minaccia atomica, contro l'attacco atomico, e sempre in questo periodo, dopo lo scoppio della bomba, Anders è diventato un'icona del movimento pacifista. Il movimento pacifista internazionale, ad esempio in Italia, c'è stata un'edizione di un'opera antinucleare di Anders, che si intitola Essere o non essere, che è il diario del viaggio che Anders fa proprio in Giappone per visitare le vittime della bomba atomica e i luoghi della bomba. E è curioso perché in questa edizione italiana la prefazione è scritta da Norberto Bobbio, e Norberto Bobbio annovera Anders come massimo rappresentante della tradizione liberale della pace perpetua fra tutti gli stati. Però non è tutto, ecco, perché il percorso di Anders naturalmente poi si modificherà. Ecco, partecipa al tribunale Russell contro i crimini di guerra in Vietnam, quindi sempre un ambiente legato appunto ai intellettuali liberali, e poi in seguito al fallimento fallimento della tattica non violenta del movimento antinucleare, ecco, a fine degli anni 80 comincia a lanciare appelli pubblici, perché aveva comunque la possibilità di scrivere su molti giornali che avevano abbastanza risonanza, ecco, utilizza questa possibilità per lanciare appelli pubblici a sabotaggio generalizzato, sostenendo basta marce pacifiche, bisogna utilizzare altre modalità. E quindi molto importante è un testo di svolta, è un testo dell'87, stato pubblicato sul giornale Taz. Il testo è sufficiente una protesta non violenta, e tra l'altro è apparso appunto sulla rivista Macete, e appunto in questa rivista, in questo articolo Gunther Anders lancia proclami sostenendo la necessità di azioni armate, di lotta armata contro quelli che chiama i padroni del nucleare, sostenendo appunto la legittimità dell'omicidio politico in base a questo criterio. Sostiene appunto che se il capitalismo investe in un ambito energetico la cui potenzialità è quella dell'uccisione dell'intera umanità, dice che allora noi siamo legittimati a minacciare, a impaurire e quindi anche a uccidere una persona sola per salvare la vita di altre migliaia e migliaia di persone. E quindi diventa Anders poi un punto di riferimento per i movimenti radicali ecologisti, e muore poi solitario e in povertà, diciamo, escluso poi da tutti i vari intellettuali che invece l'avevano seguito nella sua prima fase di militanza pacifista. Muore a Vienna poi all'età di 90 anni. Ecco, sì. Quindi, ecco, viene da chiedersi probabilmente, cioè, perché un autore così, come dire, così impegnato, un autore che appunto dalla mia descrizione risulta un intellettuale impegnato proprio praticamente con la prassi, nel 1962, quindi un anno di vari conflitti sociali e politici, perché un filosofo apparentemente così militante, nel 68 invece scrive un libro di favole, cioè che apparentemente sembrerebbe un gesto, diciamo, di chiusura reazionaria, piccolo borghese, appunto, scrivere delle favole di belle lettere mentre appunto fuori imperversa la rivolta, ecco, no? Sembrava una contraddizione. Ecco, invece, diciamo, vi sono alcune motivazioni interessanti. Ecco, innanzitutto, la prima motivazione è questa, che per Anders occorreva rompere con la tradizione hegeliana. C'è una filosofia che scriveva, una filosofia, ecco, che si occupava di temi oscuri, di temi lontani dalla vita quotidiana, con un linguaggio, un idioma astruso, oscuro, che era comprensibile solo da altri accademici, da altri professori. Quindi una filosofia che non aveva nessun tipo di contatto con la realtà, diceva Anders. I filosofi accademici non sanno nulla dei bisogni delle masse. E quindi lui sostiene, ecco, che con l'avanzata della barbarie, del fascismo, del capitalismo, occorre che la filosofia invece sia un'arma intellettuale, quindi la filosofia deve trovare un linguaggio adatto per parlare al numero più ampio di persone possibile, per lanciare dei messaggi politici e morali. Ecco, quindi c'è una bellissima citazione tratta dai diari di Günther Anders, che mi piace leggere, perché il suo stile proprio e le sue parole sono sempre molto graffianti, ecco. E lui dice: a differenza dei poeti pseudo-radicali, che sono così vanagloriosi e così sprovveduti da andarsene in giro come pecore travestite da lupo, e che a causa di questo travestimento sono comprensibilmente scomparsi da un giorno all'altro, noi ce ne andiamo in giro come lupi travestiti da pecore, e siamo ancora in cammino. Oppure, formulato in altre parole, la bellezza è la tuta mimetica della verità. Nessuna torre è tanto raramente sotto tiro quanto la torre d'avorio. Noi, attraverso i suoi merli, puntiamo le bocche dei nostri fucili, e quando spariamo, nessuno pensa, nemmeno coloro che si trovano fra le nostre fila, e nemmeno se noi lo ammettessimo, che potremmo essere stati noi. Ecco, cioè, questa citazione, che apparentemente può sembrare di difficile interpretazione, in realtà, secondo me, è molto decisiva. Che cosa dice? Ci dice appunto che grazie allo strumento letterario noi possiamo utilizzare il velo di uno strumento che può avvicinarci ad altre persone, quindi vestirci da pecore, per utilizzare il linguaggio poetico, il linguaggio letterario, e in questo modo appunto invece trasportare delle verità offensive, delle verità che fanno male, delle verità che in altri modi probabilmente non avrebbero possibilità di trovare, quindi delle verità appunto che arrivano a sparare e nessuno pensa che questi siano forse degli spari che siano stati scritti da noi. Questo è il linguaggio allegorico. Ecco, sì, quindi appunto la favola, che vabbè, ovviamente, come sappiamo, è iniziata con Esopo, che Esopo era ovviamente uno schiavo liberato, non era certo un intellettuale, e quindi Esopo parlava ad alta voce di fronte alle persone che si radunavano di fronte a lui, e parlava delle sue favole, quindi era costretto a utilizzare un linguaggio che poteva essere compreso da tutte le persone. Ecco, qui ecco, è molto interessante, perché c'è una favola in cui Anders, anche lì, sembra andare a voler dare una motivazione per cui lui scrive queste favole utilizzando delle immagini per veicolare dei concetti, ecco. E sembra anche questa un'affermazione di tipo, come dire, meramente teorico. In realtà anche questa è un'indicazione, diciamo, come dire, teorico-politica. Ecco, in una favola che cosa dice? In una favola il capovolgimento dice, ecco, il protagonista di questa favola è appunto Esopo, che Anders è un turbastro, fa parlare Esopo, ma in realtà sta parlando lui stesso, no? Lui dice, ecco, quando Esopo gli chiedono: ma come sei bravo a fare tutte queste favole, a scrivere queste favole, no? Dice: come fai a trasferire a utilizzare questo meccanismo delle immagini e dei concetti? Lui dice: io inizio normalmente, per formare le mie frasi, le mie favole, inizio con un'immagine che riveli di possedere un significato che si possa trovare scolpito sulla fronte di ciascuno. Mai il contrario, in ogni caso mai in modo immediato, e senza mostrare neppure a me che cosa sento. Di seguito mi appresto a interpretare e a tradurre. Vale a dire, notate bene, non tradurre un concetto in immagine, sarebbe un faro allegorico, bensì tradurre un concetto in un'immagine. Allora, cosa vuol dire questo? Ecco, innanzitutto c'è l'eco ancora dell'amico Walter Benjamin. Non solo era amico, ma era anche parente, perché erano procugini e discendevano dalla famiglia di Heinrich Heine. E quindi anche un poeta della tradizione critica. Ecco, cosa dice? Cosa vuol dire tradurre un concetto in un'immagine e non fare il contrario? Perché? Ecco, qui si tratta, rimanda alla nozione di Benjamin delle immagini di pensiero. In ogni modo, dice, come dice Anders in Roma Antiquato, ecco, dice che oggi l'immagine è purtroppo la categoria principale attraverso cui oggi gli uomini fanno la conoscenza e l'esperienza del mondo. Quindi noi siamo accerchiati da immagini, foto, manifesti, che quindi ci piovono addosso da ogni parte, e quindi le immagini non arrivano più a noi come se fossero delle eccezioni del mondo, accanto al mondo. Cioè non è più come un tempo che esistevano le immagini del mondo da una parte e dall'altra il mondo in quanto tale. Ecco, in realtà oggi non è più così, dice. Cioè oramai per gli uomini il mondo è soltanto un insieme di immagini. Quindi noi facciamo esperienze del mondo attraverso la mediazione delle immagini che ci arrivano dalla televisione, dal computer, eccetera, eccetera. Cioè conosciamo il mondo attraverso il medium dell'apparenza, che offre ovviamente un'enorme chance alla menzogna, perché si può sempre, l'apparenza è sempre ingannevole, no? Quindi dice, le immagini sono pericolose perché attraverso la loro apparenza si può far sempre la realtà. E c'è una citazione molto bella dall'uomo antiquato che dice, in cui parla dello spettacolo, appunto ancora, questo saggio è dell'uomo antiquato, è un saggio del 1958, un anno dopo la fondazione dell'internazionale situazionista Cosio da Roscia, l'Imperia, e questa frase è molto importante perché contiene in nuce, probabilmente, quanto pare, alcune idee che poi verranno sviluppate qualche anno dopo, verranno riprese più sistematicamente poi dall'internazionale situazionista, De Porte e Dante. Qui dice, con lo spettacolo, l'intera immaginificazione della nostra vita è una tecnica dell'illusionismo. E quindi qui gioca sul mondo come illusione, come immaginificazione, quindi possiamo magari andare a leggere brevemente alcune favole e vedere, appunto, dopo queste considerazioni, di capire che cosa vuol dire, appunto, essere una pecora che si atteggia da lupo, per queste forme allegoriche. E ecco perché l'importante di quest'opera è semplicemente questa, che Anders sostanzialmente riesce, appunto, come vedremo, a veicolare dei concetti che effettivamente sono di critica radicale, in una modalità tale che lascia poi al lettore, successivamente lascia al lettore le riflessioni su queste favole, e lo indirizza poi, tramite la rappresentazione di situazioni e di circostanze particolari, lo porta poi autonomamente ad approcciarsi a queste sue considerazioni filosofiche. Ecco, quindi ecco, la favola che volevo leggervi è la favola che si intitola Progresso. Ecco, una favola molto molto dura. Eccolo qua. Ecco, questa favola è ambientata in una città immaginaria, che è la città di Molussia, dove lui ambientava le sue favole, ed è una città in cui è una città distopica dove vige il fascismo, vige la dittatura fascista. Ecco, qui Anders scrive: nei negozi di giocattoli di Molussia, appunto una città immaginaria, c'erano dei pupazzi bianchi che, quando venivano accostati a dei pupazzi neri, iniziavano automaticamente a schernirli, a prenderli in giro. Bene inteso che i neri venivano forniti gratuitamente assieme agli altri. Hai mai avuto anche tu un gioco simile? chiese il bambino nero dopo aver ricevuto il gioco in regalo della mamma per il compleanno. Che cosa ti viene in mente? Rispose la madre. Non penserei mica che tua nonna potesse farmi un qualche regalo, e addirittura qualche cosa di così simile, e che la tecnica all'epoca fosse già così tanto avanzata. Entrambi sentirono l'orgoglio crescere dentro di sé e cominciarono, rotolandosi per terra, a giocare a ridere. E ecco, cioè, ad esempio, in questa favola notiamo appunto l'orgoglio della madre e del bambino di avere un progresso tecnico arrivato a tal punto che un gioco è uno strumento di discriminazione razziale. E cosa vuol dirci Anders con questa favola? Appunto, che la tecnica non è al servizio dell'umanità e non è semplicemente un mezzo con cui di cui gli uomini si possono servire, lo dice chiaramente Anders. Dice, la tecnica è sfuggita al controllo dell'uomo. La tecnica è diventata autonoma e gli uomini non controllano più gli effetti dei loro prodotti. Ecco, in questo caso l'effetto dei prodotti, che Anders vuole raccontarci in questa favola, è il razzismo. C'è un gioco in cui i pupazzi bianchi insultano i pupazzi neri, che ovviamente, ironia della sorte, vengono regalati gratis quelli neri per poter essere discriminati. E quindi, ecco, questo succede, ecco, cosa vuol dire in questa tavola? Che il razzismo tuttavia non è percepito, non è percepito perché si impone nel modo di utilizzo degli oggetti della tecnica. Cioè dice, ogni oggetto ha delle regole interne, ha delle regole di comportamento, ha delle massime. Cioè gli uomini nel mondo della tecnica totalitaria non hanno perso la volontà, la possibilità di agire, di esercitare la propria volontà nel mondo, e sono gli oggetti che si azionano, sono gli oggetti che agiscono e si impongono sul mondo. Come lo fanno? In questo caso, perché appunto i pupazzi sono stati ideati per agire in questa modalità, e questa modalità di azione gli oggetti non la possono poi modificare, rimane tale. Quindi Anders, molto importante, aveva scritto che al di là, oltre alla mercificazione dell'uomo, si aveva una personalizzazione delle cose, ecco, degli oggetti che... Poi questo concetto della personalizzazione delle cose la vedremo magari più avanti se c'è tempo. Quindi dice, la tecnica appunto è totalitaria perché noi non abbiamo la libertà di rapportarci liberamente con la tecnica. Ad esempio, noi non potremmo utilizzare diversamente questi pupazzi perché sono stati costruiti per agire in questo modo. Quindi non è vero che esiste la tecnica buona e la tecnica cattiva, no? Ecco, c'è un'altra favola che si ricollega a questo discorso, ecco, perché dice Anders, appunto noi, ecco, man mano che la tecnica progredisce, passivizza l'uomo, imponendo all'uomo lo stare al mondo degli oggetti, ad esempio come accade per la radio, ecco, che Anders scrisse molto le considerazioni su vari oggetti, come la televisione, la radio, appunto. Mentre una volta noi, in quanto lettori, eravamo ancora liberi di poter sfogliare il libro, andare da una parte, il libro poi andare alla fine, sleggiare da una parte all'altra, andare avanti e indietro, ecco che noi come ascoltatori, quando ascoltiamo la radio, ad esempio, siamo tenuti a rincorrere in tempo impostoci dal rifornimento, cioè impostoci la radio stessa, non possiamo fermarci. Quindi noi dobbiamo tendere l'orecchio senza tregua. E proprio per questa mancanza di pausa nell'ascolto, ecco, Anders vuole indicare la mancanza della libertà che noi abbiamo di comportarci nei confronti degli apparecchi. Ecco, questa favola, Il silenzio, parla della radio. È molto breve, allora vorrei leggere. Ecco. Ho segnato la pagina. Ecco, dice, è vero, esclamò il bambino, quando la madre aveva finalmente spento la radio ed era sul punto di uscire dalla stanza dei bambini. Che cosa era vero? Che quando tu eri piccola la radio non esisteva? Naturalmente no. E il silenzio, allora? Non avete mai saputo come si produce il silenzio? Ecco, quindi, ancora una volta, questa favola, appunto, cerca di mettere in scena ancora una volta una critica alla tecnica, che apparentemente, ecco, bisogna sempre interpretarla, ecco. non è immediata. Ma si rivela spesso, a mio avviso, offensiva. Ecco, che cosa vuole dirci qui? Ecco, qui Anders sta parlando di un principio che enuncia nell'opera L'uomo antiquato, cioè quello che lui definisce l'ontologia economica. Cioè Anders dice, che cos'è l'ontologia economica? Dice che tutto ciò che esiste è un prodotto della tecnica, cioè è considerato un frutto dell'industria, e tutto è merce. Quindi in questa aula cosa dice il bambino innocente? Dice che se la radio non esisteva, allora, se la radio una volta non esisteva, ecco che la radio doveva per forza essere preceduto da un altro apparecchio che ricopriva il gradino di poco inferiore della scala del progresso. Cioè la radio deve essere per forza lo sviluppo di un altro oggetto. E quindi di un oggetto che creava il silenzio, perché il silenzio non può essere un qualcosa di naturale. Come si produce il silenzio? Come si crea il silenzio? Deve esserci un altro oggetto come la radio. Quindi non c'è più differenza tra prodotto e la natura, perché appunto la tecnica è interpretata come la creatrice di tutte le cose, è considerato come qualcosa di naturale, grazie alla pervasività degli strumenti tecnici, quindi la tecnica è qualcosa di ineluttabile e di indiscutibile. Ecco, ecco sì, ci sono altre considerazioni, secondo me, significative su questa favola, relativamente alla concezione del gioco. Ecco, che c'è questo, che, ecco, si parlava prima del gioco dei pupazzi bianchi e dei pupazzi neri, appunto poi questa radio che la madre utilizza come evidentemente come divertimento per passare il tempo con la bambina. Ecco. Quindi innanzitutto ecco, Anders si avvicina spesso a alcuni discorsi che poi i situazionisti si soffermeranno maggiormente, cioè sull'idea del gioco come un'attività di libera creazione che riesce a realizzare i desideri umani al massimo, quindi il gioco come un regno del disinteresse, come un gioco conversivo, come un gioco come ribaltamento dei rapporti tradizionali, il gioco come forma di liberazione. Mentre nella favola dei pupazzi, appunto, qui ci parla di un gioco che addirittura è un gioco indotto che impone, tramite le modalità di funzionamento degli oggetti, impone il razzismo. Quindi, ecco, questo è quello che Anders, ecco, la forza di questo gioco indotto è quello che Anders chiama il terrore del divertimento. Ecco, secondo me questa citazione è molto significativa, e che si chiede, sempre nell'uomo antiquato, perché il divertimento ha tanto successo? Perché il divertimento è terrore. E perché lo è? Perché il divertimento è terrore? Perché ci disarma totalmente. La non serietà con cui si presenta fa sì che noi ci affidiamo adesso senza precauzioni, che ci consegniamo adesso senza difese, incomparabilmente più incauti e indifesi che nei confronti di qualsiasi altro terrore che ci assalga rivestito di una uniforme tintinnante. Che noi perdiamo la voglia di opporre resistenza prima ancora che questa possa germinare in noi. Che assimiliamo quello che ci viene somministrato prima ancora di intuire quello che ci viene somministrato. E tutto ciò significa che potremmo essere vinti dal divertimento ancora prima di iniziare la battaglia. Ecco, quindi qui per chiudere quel discorso su questo favore che vi ho detto, quindi cosa, qui Anders critica il totale disarmo che gli oggetti creano, la mancanza di criticità che causano. Quindi dice, probabilmente quando tutta la popolazione nera della città di Monussia, che si divertiranno con questi giochi pupazzi bianchi e pupazzi neri, ecco, probabilmente un giorno verrà sterminata senza essersi ancora accorta della nascita del razzismo. Ecco, sì, ecco, magari per chiudere, ecco, sì, vorrei leggere magari un'altra. Così, un'altra favola che si intitola La fine, che ci porta a concludere con il discorso che avevo iniziato su l'intenzione di Anders sulla bomba atomica. Ecco, quindi Anders aveva sostenuto che una delle sue più importanti considerazioni filosofiche fosse quella della discrepanza prometeica, che richiamava il rivenimento fondamentale della sua filosofia. Ecco, che cosa vuol dire questa discrepanza? Che come si ricollega alla bomba atomica? Ecco, in questo modo, perché Anders dice che il livello prometeico è la sincronizzazione ogni giorno sempre più crescente fra il mondo dell'uomo e i suoi prodotti. Che cosa vuol dire? Dire che l'uomo crea degli oggetti tecnici che poi si rivelano essere più grandi di lui, si rivelano molto più efficienti delle prestazioni dell'uomo, si rivelano molto più potenti, molto più perfetti dell'uomo. E non solo, cioè questo sviluppo corre molto più velocemente dello sviluppo delle capacità umane, perché poi ogni apparecchio ha bisogno di concrescere con le altre macchine, come appunto ogni apparecchio, come dice Anders, ha una natura imperialista. Basti pensare ad esempio non so, al fatto che un po' di anni fa esistevano appunto la radio e la televisione, e che oggi magari esistono degli apparecchi come non so gli iPod o vari altri apparecchi che non so che, in cui ci sono tutti questi apparecchi di un tempo assimilati tutti insieme, quindi le macchine che crescono tra di loro. E dice Anders, cos'è questo dislivello prometeico? Il dislivello prometeico è che di fronte a questa efficienza, di fronte a questo progresso della tecnica, l'uomo rimane, non riesce a mantenere lo stesso passo. Quindi l'uomo non riesce a sviluppare un'immaginazione, una responsabilità e un senso di solidarietà adeguata, che invece ci vorrebbe in un mondo in cui la tecnica è minacciosa, in cui la tecnica è violenza, in cui la tecnica è totalitaria. Ecco, per capire bene, parliamo del caso della bomba atomica. Cioè, la bomba atomica è il caso limite per Anders del livello nichilistico distruttore raggiunto dalla tecnica contemporanea. Ecco, dice. Ecco, la tecnica, in questo caso, si è sviluppata troppo velocemente affinché gli uomini potessero capire che la bomba possa portare la distruzione di tutto il genere umano. Quindi, dice Anders, dice, quando io mi trovavo durante la manifestazione contro una centrale atomica, mi trovai di fronte a una un'installazione nucleare, una centrale nucleare, mi trovavo di fronte a una centrale nucleare e mi sembrava un minareto, una qualsiasi sua torre, mi sembrava un qualche cosa di assolutamente innocuo. Dice mi sembrava, il fatto è che al di là della metafora del minareto, diceva che le cose si nascondono, cioè le cose non appaiono nella loro potenzialità distruttiva come sono. Quindi perché appunto la tecnica cresce e noi appunto di fronte a questa apparenza del mondo delle apparenze, in cui la potenzialità degli oggetti non sono direttamente visibili, ecco, noi la nostra immaginazione, che quella centrale nucleare nel caso di uno scoppio come Fukushima eccetera eccetera potrebbe creare, gli effetti che potrebbe creare, ecco, gli uomini non riescono a comprenderlo fino in fondo. Quindi dice una frase molto importante di Anders, era che noi possiamo uccidere in pochi secondi migliaia di persone, ma possiamo sentire il lutto e sentirci colpevoli al massimo per una persona sola. E quindi tutto questo lo riassume in questa favola, vediamo, si chiama La fine, una favola 42, qui ci sono anche lì molti elementi di istruzione. Ecco, la favola dice così. Ecco, sì, qui ancora una volta c'è un personaggio che vive nella città di Molussia ed è un proprietario, è un industriale che si chiama Gol. Stavano spiegando al proprietario molussico Go che lo sviluppo della produzione d'armi avrebbe potuto condurre tutti alla rovina. Cosa? Esclamò allora Go esterrefatto, allargando le braccia, così come se avesse voluto stringere al proprio petto il quartiere di cui era proprietario, con tutti gli edifici, le fabbriche e i ponti. E a chi dovrebbe appartenere poi tutto questo? A nessuno, gli rispose. A quel punto Go ammutolì. Allora gli chiesero, sarebbe effettivamente la fine, ammise in un sussurro. E ecco, cosa ci sta dicendo Anders in questo momento? Innanzitutto ci dice due cose. L'importante è questa, che questo Go non riesce a capire che il boost delle armi, durante armi atomiche, potrebbe condurre gli uomini alla rovina. E lui non riesce a comprendere questo tutto, non è neanche interessato. Perché lui è l'unica sua preoccupazione, ovviamente, di non perdere la propria proprietà, le proprie fortune, i propri fondi, eccetera, eccetera. Quindi questa discrepanza, questo dislivello prometeico che qui Anders vuole mettere in risalto con questa forma narrativa, cioè che le armi, la produzione d'armi avanza, crea degli effetti sempre più dannosi, sempre più nocivi, che gli uomini invece non riescono a controllare. Naturalmente questa insistenza sulla bomba atomica, sulle armi nucleari, è un pretesto, cioè nel senso è un pretesto perché lui individua la questione atomica come solamente l'apice di un sistema tecnico totalitario, ma poi al di là di questo, nei suoi testi, appunto, lui attacca radicalmente poi la struttura della tecnologia in sé, la struttura delle macchine, in modo abbastanza. Ecco perché Anders, appunto, utilizza sempre questa tecnica dell'esagerazione. Ecco perché dice: in un mondo in cui, appunto, siamo sommersi da messaggi di ogni tipo, se noi vogliamo farci ascoltare dalle persone, dobbiamo anche trovare dei metodi con cui attirare la loro attenzione. Ecco un'altra cosa, e poi chiudo davvero, è qui che è presente evidentemente una critica alla teoria marxista della divisione di classi di questa favola, perché Anders, appunto, fu vicino alla scuola di Francoforte, ma non ebbe mai dei rapporti, come dire, cordiali, non fu mai accettato da Donald Kane perché non era troppo ortodosso, e muoveva alcune critiche molto importanti, tra cui, ecco, le critiche radicali nei confronti della concezione del lavoro e del progresso, che erano, appunto, nel marxismo. Ecco, ad esempio, molto importante, piccola parentesi, che Anders propose negli anni 60 una nuova modalità di sciopero. Cioè, diceva, non è possibile che gli scioperi di oggi si basino su una rivendicazione riformistica dei salari e delle condizioni di lavoro, che sono ovviamente una base fondamentale da cui partire, ma non sono assolutamente necessari. Dice, gli uomini invece devono fare sciopero devono rifiutarsi di produrre degli oggetti che sono nocivi, che possono recare danno agli altri individui, all'ambiente, e soprattutto gli oggetti che non sono di pubblica utilità. Quindi dice, noi non solo dobbiamo riappropriarci dei mezzi di produzione, quindi al di là del marxismo, dicendo, non dobbiamo appropriarci dei mezzi di produzione, ma noi dobbiamo anche poter decidere collettivamente quali sono i prodotti che la collettività ritiene utili, e quindi poter decidere anche che cosa produrre, che cosa creare. E ecco, tornando a un'altra critica al marxismo, qui evidentemente vuole dirci che tutti andranno alla rovina, quindi anche questo proprietario, anche questo padrone, che appunto nel caso di un'apocalisse atomica non verrebbe risparmiato. Quindi Anders dice che la tecnica è riuscita laddove le rivoluzioni politiche e le religioni hanno fallito. La bomba atomica, permettendo l'eliminazione immediata di tutti gli uomini senza nessun tipo di distinzione, fa sì che gli uomini sono tutti proletari di fronte all'unico padrone, cioè il totalitarismo della tecnica, questa radicalizzazione di Anders. Quindi che tutti gli uomini sono privati della possibilità di poter avere una propria opinione, di poter vivere libero dai condizionamenti delle merci, e quindi, appunto, Anders parla di una già avviata progressiva eliminazione del concetto di classe, ovviamente solamente per i paesi industrialismo avanzato, e parla di una proletarizzazione degli uomini, e quindi provocatoriamente Anders dice che la bomba atomica è paradossalmente giusta, equa e democratica, perché non farebbe distinzione alcuna.
Bella. nella magra costruzione, le buttano in Parlamento, se proprio.
Ah, no.
Ci risparmio di civile. La...
Sì, sì, no.
Può anche continuare lui, no? Se, se lui ha voglia. Vabbè.
Sì,
se
no si dovrà portare.
No,
poi interviene dopo.
Dai.
Così poi magari dopo ci sarà tempo di parlare anche poi delle litografie del Raspol Weber, però appunto parlare della Diana.
Sì, intanto sarò abbastanza breve perché purtroppo ho un treno, quindi devo rientrare. Sarà un intervento breve sulla questione della sovranità grottesca o della sovranità buffonesca in Foucault, e legandola alla questione del totalitarismo morbido in Anders. Ora, sono due figure molto lontane, quindi sono anche, come dire, consapevole dell'azzardo, però è anche vero che intanto in primo luogo mi interessava, è interessante capire l'analisi del potere. Uso questo termine proprio nella maniera più indeterminata, assolutamente proprio senza poi entrare in questioni di descrizione, di articolazione interna. Il potere come elemento, come dominio, come brutalità da un lato, ma anche come forma, come dire, raffinata di ottenere obbedienza senza che chi obbedisce se ne accorga. Quindi incrocia un tema come quello della servitù volontaria, ad esempio, o la spina del comando di Canetti, cioè il fatto che ciascuno di noi porta impresso una spina che si riacutizza ogni volta che dobbiamo obbedire ad un ordine, come meccanismo irriflesso. Ma c'è un'altra questione che mi sembra che tanto l'uno quanto l'altro abbiano in comune una sorta di capacità di pensare dal limite, cioè di fissare gli occhi sul negativo senza addomesticarlo, senza conciliarsi col negativo. Cioè, come dire, c'è uno sguardo critico profondo che assolutamente rimane cristallino, quindi non si traduce mai in una forma di obbedienza o di conciliazione, ripeto, col negativo che viene descritto. Lo fanno in maniera estremamente diversa. Anders, con quella passione e il sarcasmo che accompagna molto spesso le sue pagine, Foucault con una apparente, diciamo, sobrietà, con una sorta di misura che però non contrasta, anzi incrementa il livello di radicalità che Foucault stesso propone in questa analisi. Ancora una piccola premessa: questo della sovranità buffonesca è un tema che compare accidentalmente in un seminario che Foucault dedica agli anormali, e nel quale dice: bisognerebbe forse iniziare a interrogarci perché quanto più è buffonesco il potere, quanto più si presenta in forme apparentemente sprovvedute, tanto più è efficace. E quindi tutta quella posizione di derivazione illuministica, per cui noi diciamo il sovrano è un idiota e quindi lo abbattiamo perché, no, siamo convinti che la sua idiozia gli nuocerà, in realtà è una caratteristica costitutiva del potere che rinforza il potere al punto di farci dire che il potere funziona anche se esercitato da in forma sprovveduta, anzi funziona ancor più. E semmai, dice Foucault, questa sprovvedutezza è segno che il potere ormai appare, si presenta come un fenomeno naturale, invalicabile e indiscutibile, per cui lo può esercitare chiunque. Questo mi sembrava un'intuizione straordinaria, perché mette in mora tutta una tradizione, appunto illuministica, per cui si ritiene che smascherando le condizioni, portando ad evidenza la verità, ciò che si nasconde sotto l'apparenza, le cose ci appaiono finalmente per quel che sono e quindi sono modificabili. E questo non è vero. Credo che lo sperimentiamo. La questione per cui mi sembrava che si potessero tenere insieme due categorie così diverse come appunto la sovranità buffonesca e il totalitarismo morbido e perché entrambe, seppure per vie diverse, come dire, portano alla luce quella che è l'ambizione che il potere in qualche modo fa sempre valere, cioè la sua pretesa a valere incondizionatamente, a naturalizzarsi, a offrirsi come spazio di esperienza unico e appunto invalicabile, quindi a questa capacità di saturare la storia, di risolverla in sé totalmente, quindi di presentarsi come l'unico soggetto storico. Questo è il entrambi, Anders e Foucault, arrivano a questo tipo di consapevolezza. Cioè la naturalizzazione di un fenomeno storico e sociale, e ogni qualvolta un fenomeno è naturalizzato, ci appare con la stessa perentorietà di un fenomeno naturale, cioè immodificabile da parte dei soggetti che ne sono soggetti appunto, non più soggetti attivi, ma vi soggiacciono, ne sono assoggettati. Il punto che mi sembrava potesse tenere insieme, no, queste due visioni è quella del grottesco. Allora vi leggo, Anders ha pubblicato un testo straordinario su Kafka, per cui è stato anche molto contestato, pro e contro Kafka. È stato contestato perfino l'editore, è stato rimproverato per aver pubblicato un testo contro Kafka, come è possibile? Questo, vabbè, dice lui. Questo testo, veramente straordinario, quindi è per l'interpretazione acutissima, Anders aveva una raffinatezza anche interpretativa, i suoi scritti sull'arte sono veramente di una bellezza straordinaria. Ma Anders dice, non sono in Kafka gli oggetti o gli eventi in quanto tali ad essere inquietanti, ma il fatto che i suoi personaggi reagiscano ad essi come ad oggetti o eventi normali, quindi senza agitazione. Ciò che sorprende dunque, aggiunge Anders, è l'assenza di sbalordimento, cioè la mancanza la mancata sorpresa di fronte a ciò che è insopportabile, cioè il fatto che si accetti come appunto, come fatto normale un'emergenza, che si accetti come fatto normale appunto qualcosa che normale non è. Questo è il grottesco su cui Anders lavora, ma attenzione, dice, questo è un grottesco che permea le vite, intride le vite, le relazioni tra individui e degli individui con se stessi, cioè li entra dentro come appunto la spina del comando di Canetti. Ed è, cioè, le vite ne sono piegate e deformate, no? Dice che sono assoggettate a un potere invisibile e anonimo che ovviamente, dice Anders, è tanto più insidioso perché non è riconoscibile, e quanto poco prima nella lettura delle favole era evidente, cioè il potere si manifesta come un dispositivo che implacabilmente funziona e ottiene obbedienza, costruisce soggetti a sé consoni, appunto soggetti obbedienti. Allora Foucault adesso fa riferimento, vi dicevo precedentemente, alla figura del Uburua, Jarry, cioè del re Buffo, no? Il corso a cui mi riferivo è un corso del Collège de France del 1974-1975, scusate. Lui dice che la sovranità buffonesca è una modalità attraverso la quale il potere ottimizza i propri effetti quando venga esercitato da qualcuno che per le sue caratteristiche personali invece dovrebbe esserne privato, escluso, e Foucault dice perché odioso, infame, ridicolo, indegno. E però aggiunge Foucault, è una sovranità paradossale perché è l'espressione appunto di una provvedutezza clownesca, eppure nonostante che questa, come dire, provvedutezza si manifesti in questa misura, viene obbedito incondizionatamente. Altro che legittimità del potere, i fondamenti del potere su cui tutta la teoria politica del Novecento, e ancora qualcuno oggi si esercita andando a cercare il fondamento della sovranità, qui non c'è nessun fondamento, il re è nudo, come dire, è il ridicolo, che è ridicolo, come dire, è ciò che ha svuotato di senso la realtà. La realtà appare, eppure, proprio per questo, noi obbediamo, dice Foucault, e aggiunge che il terrore ubuesco, è il terrore del divertimento, qui lo intende diversamente, ma in qualche maniera c'è una riflessione, non credo che i due si conoscessero, mentre il rapporto tra Andes e Debord, pare che Debord volesse far tradurre Anders, poi insomma non so cosa sia accaduto, ma una cosa, c'è il rapporto, i due non credo che lo si siano letti. Il terrore buesco però non è un episodio accidentale o una disfunzione, dice Foucault, del meccanismo del potere, ma è una possibilità. Allora, sia Anders che Foucault, secondo me, non costruiscono una teoria del potere univoca. Il potere si muove secondo diverse modalità, cita se stesso, una volta che ha adottato una pratica la riprende, come dirà la moglie di Hannah Arendt, i campi di concentramento, i campi di sterminio potranno essere riproposti anche in una democrazia, no? Noi lo sappiamo, abbiamo visto quanto l'emergenza ormai continui sia la fase di sospensione assoluta della norma, no? Questo in situazioni che si dicono democratiche, ma evidentemente significa che appunto il potere non getta via nulla. Non costruiscono una teoria, ripeto, una, come dire, unilaterale, perché accanto a questo Foucault dice ci sono anche altre modalità di funzionamento. Però qui a lui interessa dimostrare che questa forma di esercizio di sovranità significa che il potere funziona indipendentemente dalle capacità e delle competenze di chi lo esercita. Quindi, ripeto, tutti i discorsi sulla grande politica cascano. Cascano perché appunto non conta chi lo esercita. E proprio per questo, proprio per l'inconsistenza del soggetto, che il potere appare come manifestazione naturale nella sua pretesa invalicabilità e inevitabilità. Questo è riassunto molto brevemente, anzi, ho stagliato dei passaggi per non portarvi via troppo tempo. Cos'è il totalitarismo morbido? Molto è già stato detto, quindi io vorrei aggiungere poche cose. Allora vi dicevo, il grottesco può fare da punto di passaggio, da nesso debole, me ne rendo conto, però tra queste due figure. Il totalitarismo morbido, dice Anders, se ormai il sistema, cito dall'uomo antiquato, può in larga misura fare a meno di procedure che hanno come scopo l'azione esplicita del conformarsi, quello che, no, per altro modo si diceva precedentemente, anche gli individui possono inserirsi nel sistema senza sforzi espliciti di adattamento. A me sembra che questa categoria della naturalizzazione sia la categoria che, come dire, che rilevi. La capacità tremenda, no? del potere nelle sue diverse declinazioni, che sia la sovranità statale, che sia la cosiddetta biopolitica, adesso, o che sia il totalitarismo morbido, ma di presentarsi, ripeto, come fenomeno naturale, la sua naturalizzazione. Questo spiega, come dire, dall'altra parte, dalla parte nostra, la rassegnazione, il disincanto. A me sembra questo che Anders stia dicendo. Cioè gli individui sono conformati senza che se ne accorgano. C'è come una specie di congruenza, di corrispondenza tra le vite individuali e il sistema, e dice Anders, tale da rendere superflue le azioni di coordinazioni riconoscibili e distinguibili. I dispositivi omologanti, pertanto, questo non è un termine andersiano, ma ci si ritrova dentro queste questioni che lui affronta, sono apparentemente innocui e confortevoli, al punto che viene anche meno la necessità dell'intervento di un'istanza centrale o la guida, come dicevi, di una voce che comanda. Ora io non, purtroppo andrebbe c'è un grosso rischio secondo me in questa lettura del potere, una sorta di postatizzazione, una sorta di essenza del potere, no? Che assume una categoria che satura a tal punto la realtà da impedire alla realtà di muoversi anche contro di esso, no? Come dire, ogni nostro passo è già prefigurato, è già preconformato, è già, come dire, sì, prefigurato, è già assorbito, è già assorbibile. Quindi condannerei una visione di questo tipo portata all'estremo, condannerebbe ogni forma di rivolta alla sua sconfitta, ad essere inglobata inevitabilmente, e quindi potrebbe provocare una sorta di assenza di storia, di fine della storia. Questo è un po' nelle pieghe di Anders, come anche nelle pieghe dei francofortesi, che pure sono distanti, e forse anche del situazionismo, di certe posizioni, di certi scritti di Borla. Adesso questo è una questione su cui però bisognerebbe riflettere. Che cosa confluisce, e poi chiudo, all'interno del totalitarismo morbido? E dicevo prima, il potere non butta mai via nulla, no? È una citazione delle sue forme. Allora, sono una serie di fenomeni: il consolidamento del dominio burocratico e quindi la centralità della razionalità di tipo strumentale, di una razionalità che si preoccupa dei mezzi e non dei fini, e che quindi la razionalità, ad esempio, che ha consentito lo sterminio, il perfezionamento dell'industria culturale dello spettacolo, e mi sembra che questo sia stato già detto ampiamente, quindi la pervasività del sistema delle merci, e la congruenza tra la merce e il soggetto che la merce ammira e compra, il primato della tecnica e la sua tendenza, dice Anders, a manipolare il vivente al punto di fare del vivente, cito Anders, il territorio, il proprio territorio di occupazione, e fino a produrre pezzi di natura mai esistiti prima. Mi sembra che ci sia inutile che vada, avete ascoltato prima, e quindi inutile che commenti questo. Anders dice, e qui contraddetto dagli eventi, che cosa, perché morbido? Perché il livello di omologazione ormai è così radicale che non c'è più bisogno dell'uso della forza. I manganelli, secondo Anders, non funzionano più, non c'è più bisogno del manganello, in realtà usano anche quelli, evidentemente, no? Cioè, escludeva Anders che il potere dovesse ricorrere alla forza, perché questo processo di costruzione di soggettività era arrivato, diciamo, era molto avanzato, cioè aveva fatto un percorso tale per cui non c'è bisogno di, dicevi, della forza. Ovviamente, dice, non è un segno di mitezza questo, non è un potere mite, né, come qualcuno potrebbe pensare, magari per una goffa filosofia della storia, un incivilimento per cui il potere si raffina, diventa educato. No, dice, semmai è la testimonianza di una raggiunta e piena conformità degli uomini al sistema che li assoggetta. Qui torna, e qui chiudo, credo, il problema che dicevo precedentemente: quale margine di azione, quindi di trasformazione, è consentita all'interno di una visione di questo tipo? Io credo che sia il problema nostro: quali sono le forme dell'agire capaci di trasformare radicalmente l'esistente, con, come dire, considerato da questo punto di vista. Io credo che nessuno più si illuda che una rivoluzione politica sia una sostanziale modificazione dell'esistente, evidentemente. Qui è in gioco qualcosa di molto profondo, è in gioco la natura stessa della nostra soggettività, è in gioco la natura stessa delle nostre facoltà umane che sono messe al lavoro dalla tecnica, dal dominio burocratico, sono, come dire, messe al lavoro, diventano merce a loro volta. Allora, qui il problema, secondo me, rimane. Del resto, credo che lui ne fosse perfettamente consapevole, e che giustamente non è a lui che lo dobbiamo chiedere, però attraverso di lui, come dire, una domanda che rimane aperta, no? Drammaticamente. Io ho finito.
Posso dire qualcosa? C'è...
Va bene. Poter dire alcune cose sulla tecnologia e la scelta. Nel 1932 a Chicago ci fu un'esposizione chiamata Il secolo del progresso. Il slogan era la scienza esplora, la tecnologia esegue, l'uomo si adatta. Si direi che in questo è compreso proprio la somma di quello che come evolve la nostra società. Cioè, parlare di tecnologia senza parlare di scienza è riduttivo, perché le due cose vanno insieme. E anche della grande capacità.
Scusate,
ciao.
A voi.
Ne vai di già?
È un treno, deve arrivare a 7 domani.
È un viaggio.
E anche della grande capacità di trattamento dell'uomo, e come l'uomo sbava davanti a qualsiasi invenzione tecnica, cioè basta vedere adesso col computer, cioè è rarissimo trovare qualcuno che critichi il computer, cioè io personalmente lo critico, ma non ho trovato nessun altro. Un tempo la gente era ammirata davanti alle automobili, poi davanti agli aeroplani, adesso davanti al computer, cioè si accettano le scoperte scientifiche, la tecnologia che va insieme, come pensando che siano neutre, ma la tecnologia non è mai neutra, cioè la tecnologia è la tecnologia di quel potere. Gli indiani dell'Amazzonia che inventavano la maca evidentemente usavano una tecnologia di un certo tipo, per un certo tipo di società. La tecnologia che invece inventa computer è una tecnologia che va bene per questo tipo di società. Poi c'è un'altra cosa a proposito della, sempre della tecnica, della tecnologia, il momento di rottura è la rivoluzione industriale, perché non che prima non esistesse tecnologie, anche tecnologie molto raffinate, ma per la prima volta si producono delle cose uguali, che è quello che c'è di più contrario alla natura. Nella natura non ci sono due cose uguali, non ci sono due persone uguali, non ci sono due foglie uguali, non ci sono due pietre uguali. Con l'industria per la prima volta si creano delle cose uguali, e questo è proprio il punto di rottura in una tecnologia che poteva sempre essere recuperata a profitto dell'uomo, in una tecnologia che non può essere usata dall'uomo. Infatti l'industria produce da un lato alienazione e dall'altro inquinamento. Per il momento è tutto.
Ma io vorrei provare a tracciare un filo tra il mondo antico e il pensiero di Anders, perché esistono dei termini nella letteratura greca antica che potrebbero essere considerati come degli antecedenti o delle anticipazioni del pensiero, dei concetti sviluppati in maniera argomentativa e accurata da Anders. In particolare esiste un termine che potrebbe essere considerato come un antecedente, diciamo, primordiale del concetto di cui è stato accennato anche prima, dello scarto prometeico di Anders. Questo termine è deinos, che può essere tradotto come smisurato, come tremendo. Viene dal verbo deido, che significa avere paura, e viene utilizzato di solito per indicare quello stato emozionale che si prova di fronte a delle opere o a delle azioni che vengono percepite come gigantesche, come sproporzionate rispetto all'uomo, e azioni che hanno una ripercussione su un gran numero di persone, ripercussioni generalmente negative, e soprattutto sono delle azioni e delle opere che sono totalmente al di fuori del controllo umano. Ecco, questo termine si trova sia nella mitologia che nella tragedia. Io mi riferisco in particolare all'Odissea, all'Iliade e poi nel versante della tragedia, a partire da Euripide con la Medea e le Baccanti, per poi arrivare a Sofocle con l'Antigone, e l'Edipo Re e l'Edipo Colono. In tutte queste opere si trovano, il termine viene utilizzato principalmente in tre campi. Il primo campo è quello del soprannaturale, ossia per gli antichi significava praticamente gli dèi. Ad esempio Deinè, cioè tremenda, smisurata, è Atena nell'Odissea, perché è quella dea che fa il bello e il cattivo tempo rispetto al Nostos, al ritorno di Odisseo ad Itaca. Oppure Febo Apollo nell'Iliade è tremendo nel momento in cui uccide Patroclo, il migliore amico di Achille, e determina così lo scatenamento dell'ira di Achille, che fino ad allora si era astenuto dalla guerra di Troia. Per cui gli dèi vengono percepiti come sproporzionati molto spesso, perché si trovano ad un livello soprannaturale, sovrumano, determinano in gran parte le sorti dell'umanità, però solo indirettamente vengono influenzati, ad esempio attraverso la venerazione, dagli uomini. Il secondo campo in cui viene utilizzato il termine Deinos è quello che riguarda gli umani, e in particolare quegli uomini che svolgono le proprie azioni in maniera del tutto incosciente, sconsiderata, arrecando danno a un gran numero di persone. E ad esempio in Euripide, nelle Baccanti, vengono definiti Deinà quelle azioni compiute dalle Baccanti in uno stato di trance, quando durante il Baccanale vicino a Corinto si mettono a smembrare gli animali del bosco ed arrivano fino a smembrare il corpo di Penteo, che è il re della città di Corinto, che è il figlio di Agave, che è la madre, che è colei che capeggia le Baccanti. E questa Agave non è disposta a riconoscere la propria colpa e quello che aveva fatto, nonostante avesse il corpo dilaniato del proprio figlio in braccio, fino a quando non riprende la ragione. Per cui il concetto di Deinos, anche riguardo agli umani, anzi in particolare riguardo agli umani, è connesso a un altro concetto, che è quello di Ibris, e cioè l'assenza di limiti, la sfrontatezza e in particolare l'accecamento dato dal potere. Ecco, il terzo campo in cui si rivela il Deinos è il campo che riguarda gli oggetti e le tecniche, in particolare quegli oggetti che per storia oppure per forza intrinseca sono capaci di arrecare un danno immenso e sproporzionato nei confronti degli uomini. E un esempio è la spada di Poseidone nell'Iliade. Esiste una scena, appunto, nell'Iliade in cui Omero descrive Odisseo ed i suoi compagni che tengono la spada in battaglia, però loro sono semplicemente gli agenti, perché la vera forza protagonista è quella della spada di Poseidone, è quella la forza soprannaturale che miete la morte in battaglia. E qua ci ricolleghiamo ad un'altra analogia con Andes, e cioè che fine ha fatto l'azione e la sua responsabilità, perché gli agenti sono esattamente coloro che eseguono, che azionano, che attivano una forza, ma non hanno, o almeno si sentono di non averne la responsabilità attiva. Ecco, sempre riguardo a questo campo in cui si manifesta il tremendo, lo smisurato, un passo decisamente importante è quello che si trova in Sofocle, in particolare nell'Antigone, nell'Edipo Re, nell'Edipo a Colono, è il passo in cui il coro dice: molte sono le cose smisurate, ma nessuna smisurata più dell'uomo. E poi fa un elenco di varie conquiste della civiltà umana, a partire dalla pesca, all'agricoltura, all'edilizia e al diritto. E in questo passo quello che si recepisce è la sensibilità degli antichi nei confronti dei processi culturali e dei processi tecnologici, e arrivano ad individuarli addirittura come catastrofici in alcuni casi e praticamente sempre come processi irreversibili. Ecco, riguardo a questo termine, in questo specifico contesto è stato detto dalla critica che è vox media, cioè può essere interpretato, tradotto sia positivamente che negativamente. Infatti in alcune traduzioni lo troviamo tradotto come prodigioso piuttosto che come sproporzionato o smisurato, oppure come tremendo e stupendo insieme. Lombardo Radice dal canto suo dice vox media sì, ma sbilanciata negativamente. Comunque al di là della discussione critica sul termine, quello che rimane all'interno del quadro semantico è sempre la percezione della dismisura di fronte a delle azioni che vengono percepite proprio come sproporzionate e fuori dal controllo umano. La stessa dismisura che informa anche gran parte del pensiero di Anders. Ecco, mi fermerei qui.
Con Giulio avevamo pensato di intitolare questi due interventi Un tasto è un tasto, Prometeo a Niscemi, e poi A girarsi nell'Ade con un martello in mano, Esercizi di fantasia morale con Omero, la tragedia greca, Günter Anders e il generale Lu, no? Titolo piuttosto ambizioso, per mettere assieme un po' di concetti, no? Chi ha dimestichezza con le opere, con il linguaggio di Anders, insomma, li riconosce senza difficoltà, e soprattutto per farne degli strumenti di interpretazione, non solo, anche delle armi teorico-pratiche da utilizzare nelle lotte di oggi. Nel senso che ci sono molte formule di Anders estremamente precise, pregnanti per capire il mondo in cui viviamo oggi, no? Tutti noi, però sia nell'ambito dei compagni e delle compagne, sia nell'ambito di alcune lotte, con riferimento ovviamente a Prometeo, a Niscemi e al Muos, no? Di cui parleremo dopo, non sono ancora diventate delle categorie. Ecco, ci sono queste formule, ma non sono diventate delle categorie in senso pregnante, in senso etimologico, no? Categoria deriva da categoreuo, categorein, che vuol dire mettere nel mezzo dell'agorà, quindi dell'assemblea, di uno spazio in cui si dà la pluralità degli esseri umani, no? E far diventare quelle andersiane delle categorie, soprattutto per quanto riguarda delle lotte che dovrebbero avere intrinsecamente un forte slancio etico, antimilitarista, antinucleare, a me sembra decisamente un'urgenza. Cioè, se è vero che ci sono anche degli aspetti ambientali, di inquinamento nel caso del Muos, l'aspetto più importante dovrebbe essere proprio i progetti a cui sono funzionali queste installazioni. Come è emerso anche dagli interventi precedenti, Anders ha anticipato molte delle categorie poi fatte proprie dalla critica radicale dagli anni 60 per arrivare ad oggi, no? Anche se non sempre questa anticipazione è stata riconosciuta e poi messa anche in costellazione con le lotte attuali. Prima si diceva che effettivamente nel primo volume dell'uomo antiquato, in particolare la parte che si intitola Il mondo come fantasma, come matrice, c'è un'anticipazione della teoria critica della società dello spettacolo piuttosto impressionante, tant'è che insomma qualcuno ha anche ipotizzato, a ragion veduta, che Debord conoscesse quelle tesi. Però non sono le uniche. Nell'uomo antiquato troviamo già
degli elementi di critica che poi ritroveremo ad esempio nel giro dell'Encyclopédie de Nuisance per quanto riguarda la questione delle biotecnologie, cioè il fatto che la scienza abbia perso ogni carattere sperimentale, perché l'esperimento presuppone il chiuso di un laboratorio e la possibilità di ripetere, e nel caso in cui i risultati non siano confacenti rispetto all'ipotesi, si va a rivedere l'ipotesi e si ripete il laboratorio, l'esperimento. Nel momento in cui il mondo stesso è diventato il laboratorio, questo carattere sperimentale non c'è più, c'è un dato molto diverso che è l'irreversibilità, perché non hai un mondo di ricambio. Ecco, questo elemento, che è l'elemento poi di critica principale nel testo anche dell'Enciclopédie de Nuisance sulla questione delle biotecnologie, c'è interamente in Anders. Si potrebbero citare diversi testi, non solo, negli ultimi anni, soprattutto i giri anti-industriali hanno parlato parecchio di come la società riesca ad amministrare l'eterno presente, no? Di come si basi su una cancellazione del passato e poi rinviando tutto all'ipotetico futuro nel quale il progresso ti darà benessere, felicità, libertà, eccetera, in realtà ci costringa a vivere in un eterno presente. Anders parla in modo molto significativo della storia che continua come cancellazione istantanea del presente. Quindi ci sono delle anticipazioni significative anche per quanto riguarda la critica del TAV. So, vi leggerei questo passo perché è abbastanza significativo. Dice: l'importanza del viaggiare non consiste per lui, cioè nel viaggiatore, nell'interesse per il paese che attraversa o per i luoghi dove spedisce se stesso come un pacco espresso. Non viaggia per acquisire esperienza, ma perché è affamato di onnipresenza e di rapido mutamento in sé per sé. Inoltre, proprio grazie alla velocità, si priva della possibilità di fare esperienza, per tacere del fatto che, rendendo uniforme il mondo, come sta effettivamente facendo, egli diminuisce in realtà il numero degli oggetti ancora degni di essere esperiti e che procurano esperienza, e che già oggi, qualunque sia il luogo dove approdi, si trova a casa sua e non ha bisogno di esperienza. Cioè, sembrano le considerazioni dell'opuscolo dell'Alleanza contro le nocività a proposito del TAP. Però se vogliamo utilizzare una categoria che a me è sempre affascinante, che trovo interessante, che utilizza Bloch nel libro su Münster, che è il concetto di eredità culturale dell'anticipazione, con questo paradosso abbastanza tipico nel pensiero di Bloch, si dice appunto che c'è un'eredità di quelli che hanno anticipato. Ecco, di sicuro Anders è uno che ha anticipato moltissimo i temi poi fatti propri anche dalla critica radicale, in particolare la critica della tecnologia. Però a sua volta, se usciamo dall'ambito accademico dei singoli autori, eccetera, è stato anticipato da altri. Ecco, prima di entrare più nello specifico della questione di che strumento è oggi la nozione di scarto prometeico, di livello discrepante che dir si voglia, per affrontare determinate lotte, farei due esempi, uno di carattere individuale e l'altro invece legato ad un movimento collettivo, ad un movimento insurrezionale. Il primo esempio è quello di Krauss e l'altro è quello ovviamente dei luddisti. In Krauss si trovano tantissime considerazioni impressionanti come lucidità per quanto riguarda la tecnologia. Ne ho trovata una che è un numero della Fiaccola del 19 che mi ha sorpreso per l'analogia anche terminologica con Anders, al punto che mi è venuto anche il sospetto che alcuni testi di Krauss li conoscesse, poi è stato tanti anni in Austria, potrebbe anche essere. E Krauss dice: l'umanità che ha esaurito la sua fantasia nelle invenzioni non può più immaginare il loro effetto, altrimenti si suiciderebbe per il pentimento. Ma poiché ha esaurito nella sua invenzione anche la sua dignità umana, vive e muore per tutte le potenze che si servono di tale progresso contro di lei. E poi dice, l'inimmaginabilità delle cose vissute quotidianamente, l'incompatibilità del potere con gli strumenti per affermarlo, questa è la situazione e l'avventura tecnoromantica in cui siamo tutti impelagati. Impressionante l'analogia, no? Soprattutto per quanto riguarda l'inimmaginabilità delle conseguenze, no? Perché poi, come è stato ricordato prima, lo scarto prometeico è questo, questa discrepanza crescente che lui aveva già visto negli anni 50, che è diventata ormai esasperata a livelli proprio impressionanti, tra la capacità di produrre e la capacità di immaginare l'effetto di quello che produciamo, ma anche di sentirne il peso a livello etico. Infatti un'altra formula particolarmente significativa, che è tipica di alcuni autori, poi molto spesso insomma ebrei tedeschi, di quelle generazioni lì, di riassumere anche concetti abbastanza difficili con qualche formula che da sola ti illumina anche dei problemi complessi, che è quella di fantasia morale. Ma il concetto di fantasia morale è di una precisione come di rado capita di trovarne nei testi. Fantasia morale significa proprio questo, immaginare la conseguenza di quello che facciamo e sentirne il peso, no? Ed è secondo me importante mettere in relazione la critica della tecnologia che fa Anders, non soltanto a partire dalle tesi sull'era atomica, poi essere o non essere, tutti i testi che l'hanno reso anche giustamente conosciuto, ma anche con la sua critica radicale del lavoro, perché le due cose vanno assieme. C'è un testo molto, molto bello che lui ha scritto nel 62, che è per la critica del lavoro, che poi è stato pubblicato in Italia credo l'anno dopo in una rivista che era Il Mondo Nuovo. Ed è una critica straordinariamente attuale, perché proprio mette assieme i gesti quotidiani in ambito lavorativo con la distruzione di massa, perché tra i due aspetti non c'è più alcuna separazione possibile. Cioè Anders dice, questo nell'uomo antiquato, in linea di principio, per quanto riguarda i modi di attività, non esiste più alcuna differenza tra la perforazione di una lamiera e la distruzione di una città situata in un altro continente. Cioè il riflesso sulla coscienza è esattamente uguale, perché lui dice, i lavoratori lasciano la morale nel guardaroba della fabbrica o di qualsiasi altro posto di lavoro e poi la ritrovano finita la giornata di lavoro, riprendono la loro morale, che però non riescono ad applicare ai gesti che compiono mentre lavorano. Ed è questa inconsapevolezza dei prodotti che sono il risultato del nostro azionare, non di un agire, il nostro azionare, del nostro combinare, che ci rendono sostanzialmente tutti, dice, perché la traduzione per la critica del lavoro in quel testo e del titolo era siamo tutti Eichmann, punto di domanda. Lui dice questo che ci rende tutti degli Eichmann, il fatto che non soltanto non padroneggiamo, questo già come i nostri nonni socialisti, gli strumenti di produzione, i mezzi di produzione, e siamo alienati per quanto riguarda i rapporti di produzione e i rapporti sociali ad essi collegati, che diciamo il fulcro dell'analisi, della critica marxiana, ma siamo soprattutto privati del telos della produzione, della finalità. Quindi noi, se vogliamo essere al passo con i tempi, non dobbiamo fare soltanto una critica dei mezzi di produzione, ma dobbiamo fare una critica dei prodotti. E queste sono, ahi noi, parole che suonano ancora estremamente attuali. Perché quanti sono i giri che si pretendono anche critici radicali, che continuano a contrapporre lo sviluppo delle forze produttive al fatto che poi il sistema politico-giuridico non permette all'umanità di beneficiare dello sviluppo di quelle forze produttive? Negri, per dirne una. In sostanza è questo. Cioè il comunismo c'è già, è già nella cooperazione diffusa, è già nella socializzazione del lavoro, della produzione, che non distingue più tra divertimento e lavoro salariato propriamente detto, però poi c'è un apparato politico-giuridico che ci permette di fare di tutto ciò qualcosa di comune. Ecco, per questi personaggi qua la critica di Anders è come se non fosse mai esistita, no? Ecco, l'altra anticipazione a cui accennavo prima è quella del movimento luddista. Se noi prendiamo le periodizzazioni di cui parla Anders, no, delle tre rivoluzioni industriali, la prima che ha introdotto il macchinismo, la seconda che ha prodotto artificialmente dei bisogni, quella che insomma sociologicamente si chiamerebbe la società dei consumi, e poi la terza che è quella dell'umanità che può produrre la propria autodistruzione e anche l'autodistruzione la distruzione del pianeta. Ecco, se noi prendiamo queste periodizzazioni, c'è stato effettivamente nella storia, nonostante sia stato ampiamente calunniato, mistificato, eccetera, un movimento che ha saputo esercitare collettivamente la fantasia morale, che ha saputo vedere nei prodromi della prima rivoluzione industriale in qualche modo la seconda e la terza, che è stato il movimento luddista. È stato il movimento luddista. Credo che sia insomma una vicenda abbastanza nota, ma tra il 1811 e il 1816-17 in Inghilterra, soprattutto nelle cosiddette terre di mezzo, c'è stata una sollevazione di migliaia di artigiani, operai, disoccupati, donne, vecchi, bambini, contro l'introduzione dei telai industriali che avrebbero, questo l'avevano capito, distrutto il loro mondo. Ed è stato ampiamente calunniato questo movimento più o meno da tutti gli storici marxisti o progressisti, dicendo non hanno capito che il problema non sono le macchine ma l'utilizzo capitalista delle macchine, che se non ci fosse il capitalismo, cioè il profitto, il lavoro salariato eccetera, quelle macchine sarebbero di per sé positive, no? Ci sono delle pagine di Marx molto altezzose, questi che non avevano capito che il problema non sono le macchine. In realtà i luddisti avevano capito una cosa molto preziosa che è utile ancora oggi da tenere presente, perché grosso modo il dibattito sulla tecnologia, che ovviamente è complesso però per tagliare con l'accetta, si divide tra chi sostiene che è il capitalismo che determina la natura della tecnologia, e questa visione poi si divide a sua volta in chi dice quindi tutta la tecnologia prodotta dal capitalismo è segnata capitalisticamente, quindi non è possibile un utilizzo pienamente rivoluzionario ed umano, e chi invece pensa, appunto i negristi o simili, che è possibile contrapporre gli aspetti positivi della tecnologia all'involucro capitalista. E poi c'è invece un'altra visione, ben esemplificata da Anders, che dice che a partire da una certa epoca storica, principalmente insomma la Seconda Guerra Mondiale, la tecnica stessa è diventata il soggetto della storia, e quindi è lei che modifica i rapporti sociali, gli assetti di potere, gli assetti politici, e non viceversa. E già mi è capitato, leggendo di recente un bel volume sul movimento luddista, che è la Colère de Lude, che ha pubblicato da poco quelli dell'Insomniac in Francia, che è uno dei testi fatti meglio, perché è anche ricco di documenti. Chi legge il francese, ecco, è una lettura che consiglio, perché è un buon testo sull'argomento. E lì ho trovato un aggettivo che mi è sembrato particolarmente pertinente per definire il rapporto tra tecnologia e capitalismo, che è consustanziale. Ed è proprio l'elemento che avevano capito i luddisti. Non è affatto vero intanto che sfasciavano tutte le macchine purché sia. Non è vero, non c'era nulla di cieco in quella furia. Sfasciavano soltanto le macchine che non era possibile produrre, scambiare e sostituire ed aggiustare su basi locali e comunitarie. Sfasciavano soltanto quelle che avevano bisogno del vapore, che quindi erano legate anche allo sfruttamento supplementare degli operai impiegati nelle miniere, e quelle che avevano bisogno dell'esperto per poter essere riparate. Quelle che invece era possibile utilizzare su base locale e comunitaria non venivano distrutte. In più avevano capito che il problema non era soltanto il tipo di attività a cui quelle macchine odiose, come dice Il trionfo del generale Lud, che è una bellissima ballata del 1812, in tempo reale, oltre a sfasciare le macchine, producevano anche le proprie epopee, no? Sotto forma di ballate. Una cosa molto interessante questa. Quindi il problema non è soltanto l'attività alienata a cui li costringeva la macchina odiosa, il macchinario odioso, ma anche i prodotti. Ecco, non contestavano soltanto il fatto che avrebbero lavorato di più e in condizioni più pesanti. Bisogna tenere presente che all'epoca nessuno lavorava il lunedì, no? Non pensa al progresso, poi hanno diminuito le ore di lavoro, non è vero. Nessuno lavorava il lunedì perché il fine settimana bevevano talmente tanto che era inconcepibile lavorare il lunedì. È stata l'introduzione del macchinismo che ha imposto la settimana di lavoro che cominciava il lunedì. Prima era considerata una vera e propria eresia, ecco, la giornata di lavoro del lunedì. E poi molto spesso i lavori al telaio venivano fatti a casa nei giorni di pioggia, perché per il resto l'attività principale era nei campi, e quindi era un'attività supplementare a quella agricola. Invece poi con l'introduzione del macchinismo vengono completamente rovesciati i ritmi biologici, per cui si lavorava di giorno come di notte, cominciano a lavorare molto di più le donne, molto spesso molestate dai capi officina, e anche i bambini. Però non veniva contestato solo questo, contestato a ammazzate sui telai, incendi di case dei proprietari, delle macchine odiose, eccetera, a migliaia, ecco. Ma anche il prodotto. Ecco, loro si rifiutavano di utilizzare quelle macchine perché il prodotto era di pessima qualità. Loro si rifiutavano di produrre dei tessuti che fossero uniformi, come vi diceva prima lui, fossero tutti uguali, e perché vedevano in quei tessuti degli oggetti che incorporavano un supplemento di sfruttamento per tutti, anche per gli operai delle miniere, per i minatori, e incorporavano un'attività seriale, noiosa, no? E estremamente pesante. Quindi è un esercizio, quello ludista, veramente di fantasia morale. Altro che non avevano capito che la tecnologia nelle mani del proletariato è uno strumento di liberazione. Nella prima rivoluzione industriale avevano capito invece che si sarebbe andati verso un mondo di merci che avrebbe distrutto ogni rapporto solidale e comunitario. Ecco, per finire, ecco, il tentativo di fare delle formule andersiane che sono estremamente pertinenti, fantasia morale, ma si potrebbero citare tante altre, eremiti di massa, ad esempio. A un certo punto nell'uomo antiquato lui usa questa espressione, siamo tutti degli eremiti di massa. È difficile trovare una formula così pertinente per descrivere il fatto che nella società tecnologicamente avanzata, nella società capitalista, siamo contemporaneamente isolati e massificati. Pigrizia nella catastrofe, pigrizia di fronte alla catastrofe, gesti inconsapevoli, il risultato è la morte. Si passa dai divertimenti di massa agli stermini di massa con la stessa inconsapevolezza. Penso che il caso del MUOS, di queste antenne che vorrebbero costruire a Niscemi in Sicilia, è ai noi paradigmatico di quello che Anders definisce lo scarto di dislivello prometeico, cioè hai dei burocrati del Pentagono che sono davanti ad un computer e azionando dei joystick, perché ieri mi faceva notare un compagno che c'è ormai una fusione, soprattutto negli Stati Uniti, tra l'industria dei videogiochi e l'industria militare, no? Che hanno notato che il modo per rendere più performanti i soldati è quello di assoldare dei bravi giocatori con joystick, eccetera, e di far assomigliare sempre di più gli strumenti proprio tecnologici del Pentagono ai videogiochi, no? Quindi sta fusione sembra fatta apposta per verificare, no, in senso terribile, quel passaggio dai divertimenti di massa alla distruzione di massa di cui parlavano Canetti, Anders e tanti altri, no? Quindi a partire da questi joystick è possibile azionare dei velivoli senza pilota, i famosi droni, in tutto il mondo. Sono quattro installazioni di radar di questo tipo al mondo, una è in Virginia, una è nelle Hawaii e l'altra in Australia, la quarta appunto vorrebbero costruirla a Niscemi, e da questi joystick è possibile anche azionare dei sommergibili con testate nucleari. Quello che Anders dice in essere o non essere, non serve più digrignare i denti, perché un tasto è un tasto. Quando dice l'odio è antiquato, non serve più odiare il nemico per distruggerlo, non serve neanche vederlo, quindi proprio l'opacità totale tra l'apparente innocente innocuità del gesto e invece l'aspetto devastante, sovraliminale, dice, al di sopra della capacità della coscienza proprio di afferrarlo, che è il risultato. E credo che l'unico esercizio di fantasia morale di fronte a questi apparati non possa che essere il sabotaggio e l'attacco. Qualsiasi altra prospettiva, andersianamente parlando, è immorale. E credo che dovrebbe essere un contributo quello di far vivere il pensiero di questo autore molto coraggioso, poco neutralizzato dall'Accademia, perché le sue posizioni sulla violenza non sono molto digeribili dall'Accademia, e farlo diventare un elemento vivo anche delle lotte di oggi. Ecco, io mi fermerei qua. Un omaggio, che ho trovato questo passaggio mi sembrava simpatico per i compagni e le compagne di qua, di Anders, rispondendo ad un giornalista nel 1985, diceva: ho sempre affermato la necessità oggi di un tipo di schizofrenia. Con questo intendo dire che noi, in quanto agenti, non dobbiamo farci influenzare affatto dalle nostre convinzioni disperate. Già le mie tesi sull'epoca atomica, che dettaglio ai miei studenti berlinesi al mio ritorno da Hiroshima, si concludevano con le parole: se sono disperato, che mi importa? Questo non è un principio speranza, al massimo un principio del nonostante. E sul fatto che i fantasmi continuano a circolare, un commentatore spaventato del movimento luddista aveva definito il movimento luddista un movimento senza partito, senza dottrina, il cui capo è un fantasma, no? Bellissima definizione. Ho letto di recente che il fantasma di Ned Ludd continua ad aggirarsi e che proprio qua a Milano ha sfasciato un po' di SUV, quindi vuol dire che c'è ancora qualche fantasma con le mazze nell'aria. Mi sembra un fatto positivo. Sul MUO sarebbe bello dare un contributo antitecnologico sulla ricerca, che vada al di là della mobilitazione proprio in Sicilia, perché ovunque ci sia un'università c'è qualche laboratorio che rende molto materiale lo scatto prometeico di cui parla Anders. Thank you.